Benvenuti ad una nuova puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per esservi sintonizzati su queste frequenze e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713, potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Buon ascolto! Bentornati a Futuro, corsi di laurea in Sardegna. Come ogni martedì ho il piacere di darvi il benvenuto a questa trasmissione. Generalmente trattiamo di un corso per volta, o meglio un corso per puntata, ma quest'oggi in realtà siamo in una sorta di continuazione, perché il corso di laurea triennale che abbiamo iniziato a trattare la volta scorsa, ovvero il corso in informatica applicata e data analytics erogato dall'Università di Cagliari, con riferimento chiaramente come tutti gli altri corsi al programma del 2021-2022, perché vi ricordo che l'anno accademico inizia a settembre. Diciamo che è un corso particolarmente denso di materie, di argomenti interessanti che in un certo senso centrano effettivamente il punto del programma, che è quello di mostrare e di spiegare quali siano le possibilità del futuro che vengono offerte dagli apparati di istruzione sardi. Sostanzialmente noi stiamo trattando i corsi dell'Università di Cagliari per convenienza. Diciamo, come detto, questa è la sesta puntata, siamo al quinto corso. Dunque, un piccolo riassuntino, giusto per ritrovarci. La volta scorsa abbiamo trattato di tutti i corsi del primo anno, sostanzialmente abbiamo discusso dei fondamenti dell'informatica, abbiamo discusso degli elementi base della programmazione, parlato un po' di che tipo di matematica si studia, spiegando la distinzione tra la matematica generale, diciamo, la matematica discreta e l'analisi matematica, che sono i corsi che vengono erogati in questo corso di studi. Abbiamo parlato degli algoritmi e delle strutture dei dati, in un certo senso ci siamo collegati, diciamo, al vocabolario comune quando si parla di algoritmi, che adesso sono entrati nel linguaggio popolare, soprattutto in relazione ai social network, il famoso algoritmo che sceglie per l'essere umano, sceglie quale contenuto dargli, quale contenuto in un certo senso imboccargli. Difatti non è un caso che in inglese il contenuto si chiami feed, che insomma ha molto a che fare col food, col mangiare, con quello che viene dato, e to feed è nutrire, dare a qualcuno il nutrimento. Comunque, poi abbiamo parlato dell'architettura degli elaboratori, e questo ci ha consentito di parlare della storia del computer, di come sia nato e di come si sia evoluto. E dopodiché abbiamo parlato di database e data analytics, discipline proprie del campo informatico, e poi abbiamo introdotto il concetto di machine learning, con cui abbiamo chiuso l'ultima volta. Stiamo dedicando così tanta attenzione a questo corso perché effettivamente è quello che sembra essere più al passo coi tempi, o meglio, diciamo che gli argomenti di questo corso sono gli argomenti più noti in questo momento e più chiacchierati, se possiamo usare questo termine, più presenti nelle notizie comuni. Oggi continuiamo su questa linea e parliamo di un'altra materia del secondo anno, che è la materia di Big Data. Dunque, il termine Big Data si riferisce a grandi volumi di dati complessi, dall'inglese appunto data, che vuol dire dati, e big, grande, e di vario tipo, che sono difficili da gestire, elaborare e analizzare con i metodi tradizionali. Il concetto di Big Data è caratterizzato dalle tre V: volume, varianza e velocità. Il volume si riferisce alla quantità di dati generati e accumulati, Con l'avanzamento della tecnologia sono disponibili enormi quantità di dati provenienti da diverse fonti, come sensori, dispositivi mobili, social media, transazioni commerciali, dati scientifici e altro ancora, e quindi iniziano ad essere veramente volumi e ingenti, ecco, da gestire. Varianza: i dati all'interno del concetto di Big Data possono essere eterogenei o provenire da diverse fonti, come testo. Omogenei o provenire da diverse fonti come testo, immagini, audio, video, dati strutturati e non strutturati. Questa varietà di formati rende complesso l'elaborazione e l'analisi dei dati. Voi capite che, essendo originari da diverse fonti, sia più complesso gestirli. E la terza V, quella di velocità. Il flusso di dati nel contesto dei big data è spesso veloce e richiede un'elaborazione tempestiva. Ad esempio, i dati generati dai social media o dai dispositivi mobili possono essere generati in modo in tempo reale e richiedere analisi e risposte immediate. E voi potete immaginare che la gestione, l'analisi e il feedback, la risposta a questi dati costa, diciamo, potere computazionale e quindi effettivamente la proprietà del processore della macchina. L'obiettivo principale dell'analisi dei big data è estrarre informazioni significative, rivelare pattern nascosti, identificare correlazioni o tendenze utili per prendere decisioni informate e ottenere vantaggi competitivi, anche commercialmente, ecco. L'analisi dei big data coinvolge spesso l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico, che abbiamo imparato a essere quelli del machine learning, e tecniche di data mining, cioè letteralmente di scavo, di proprio minare, col senso della miniera, come vengono estrapolati i minerali, appunto. E questo serve tutto a scoprire relazioni tra tutti i dati e dunque fare anche delle previsioni. Pensate a previsioni di mercato, previsioni sulla scarsità di qualcosa, ma anche previsioni sulla vittoria di una squadra di calcio. Immaginate di sapere tutti i dati possibili, sapere che il giocatore è infortunato, sapere che il giorno prima dell'allenamento è andato a cena, ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male, è stato male, quindi non si è potuto allenare. Questo è un dato in più. Sapete che, non lo so, per esempio ha le scarpe nuove gli fanno male, la settimana scorsa ha subito un infortunio. Insomma, tutti questi dati concorrono a formulare un quadro dell'immagine, quindi voi sapete che magari quel giocatore non sarà performante e quella squadra perderà, e lo potete sapere facendo una previsione sui dati. Allo stesso modo, questi algoritmi cercano di fare delle previsioni su eventi che sono anche più importanti dei singoli eventi sportivi, come per esempio gli eventi appunto di borsa, oppure anche gli eventi di geopolitica. Per esempio la gestione delle risorse, dei combustibili, dell'energia e così via. Per gestire e analizzare i big data sono necessarie infrastrutture e tecnologie avanzate, come sistemi di archiviazione distribuiti, di elaborazione parallela, cioè quindi che svolgono l'elaborazione in sincrono, si dividono i compiti sostanzialmente. Stiamo parlando di un grande flusso di operazioni da compiere, di una grande mole di lavoro, e quindi per fare tutto questo lavoro serve una grande potenza. Calcolo in cloud, la tecnologia in cloud che non serve solo per l'immagazzinamento di dati del privato, delle aziende, ma serve anche proprio per, diciamo, collegare più sistemi diversi che possono compiere operazioni in parallelo, e altri strumenti di analisi avanzati. Alcuni degli strumenti popolari utilizzati per gestire e analizzare i big data includono Adobe, Apache Spark, NoSQL, abbiamo parlato anche degli SQL nella prima puntata, e soprattutto in database, quando abbiamo parlato di database e data analytics, E poi ci sono anche altri software specifici che per il nostro scopo non sono rilevanti. Comunque l'analisi dei big data ha applicazioni in molti settori, come vi stavo dicendo, tra cui l'e-commerce, la sanità, le telecomunicazioni, chiaramente il settore finanziario, ma anche le discipline di cui abbiamo visto nelle prime puntate, per esempio la scienza dei materiali ci permette di capire, di fare ricerca scientifica su tantissime cose. Insomma, attraverso l'analisi dei big data è possibile ottenere nuove conoscenze, identificare opportunità di commercio, di business e migliorare i processi decisionali per sviluppare, diciamo, soluzioni più corrette e soluzioni anche innovative. Sicuramente questo approccio ai dati sarà una parte fondamentale del nostro futuro, per citare il titolo del programma, a prescindere o no che facciamo questo corso di laurea. Allora, proseguiamo con il corso di Data Visualization o visualizzazione dei dati, che riguarda il processo di rappresentazione visiva dei dati complessi e astratti attraverso grafici, diagrammi, mappe e altre forme visive. L'obiettivo della data visualization è rendere i dati comprensibili, significativi ed esplorabili, consentendo agli utenti di identificare pattern, tendenze e relazioni nascoste all'interno dei dati stessi. La visualizzazione dei dati sfrutta le capacità visive umane per percepire e interpretare e far percepire, diciamo, le informazioni visive più velocemente ed efficacemente rispetto alla lettura di dati grezzi o numeri in tabelle, attraverso l'uso di elementi grafici come colori, forme, dimensioni e posizioni, i dati possono essere rappresentati in modo chiaro e intuitivo. La data visualization è un processo iterativo che coinvolge diverse fasi. Raccolta e preparazione dei dati. I dati vengono raccolti e preparati per l'elaborazione e l'analisi. Ciò può comportare la pulizia dei dati, l'eliminazione dei valori mancanti, la normalizzazione o altre trasformazioni per rendere i dati pronti per la visualizzazione. Poi c'è la fase di selezione del tipo di visualizzazione, ovvero in base al tipo di dati e alle domande di ricerca viene selezionato il tipo di visualizzazione più appropriato. Ciò potrebbe includere grafici, barre, grafici a torta, diagrammi e grafici a linee, mappe geografiche e molti altri ancora. Poi viene progettata la visualizzazione. Durante questa fase vengono scelte le dimensioni, i colori, le etichette e altri elementi di design per creare una visualizzazione chiara e coerente. L'obiettivo è rendere i dati comprensibili e facilitare l'interpretazione. Utilizzando strumenti software appositi come Tableau, Power BI, Python o R con librerie specializzate, viene creata la visualizzazione dei dati. Questi strumenti consentono di importare i dati e creare grafici interattivi e personalizzati. Una volta creata la visualizzazione, gli utenti possono esplorare i dati interagendo con la visualizzazione stessa, possono applicare filtri, zoomare, fare clic sugli elementi per ottenere dettagli aggiuntivi e scoprire informazioni nascoste. Dunque, attraverso la data visualization è possibile comunicare efficacemente i risultati dell'analisi dei dati e individuare i pattern e le tendenze. Inoltre si possono identificare anomalie. E tutto ciò può essere un aiuto nel momento in cui ci si trova a dover compiere delle scelte strategiche in diversi campi. Sicuramente un'applicazione molto importante è anche quella del business, e infatti il corso di laurea in informatica applicata e data analytics nel secondo anno presenta anche l'esame di fondamenti di economia applicata, che in un certo senso fa di precursore alle materie di tipo economico, perché poi nel terzo anno verrà erogato un vero e proprio corso di economia aziendale e management. Dunque, procedendo oltre, il corso di cui vogliamo parlare adesso è il corso di Deep Learning. Con questo termine rientriamo a pieno titolo nel tema del machine learning. E difatti il deep learning è una sottodisciplina dell'apprendimento automatico, cioè il machine learning, che si concentra sull'addestramento di reti neurali artificiali profonde per apprendere e rappresentare informazioni complesse. si basa sul concetto di reti neurali artificiali, che sono modelli matematici ispirati al funzionamento del cervello umano, cioè proprio come una rete di neuroni. A differenza del machine learning tradizionale, che abbiamo visto nel dettaglio poco fa, che può richiedere l'ingegnerizzazione manuale delle caratteristiche dei dati, il deep learning permette alle reti neurali di apprendere automaticamente la rappresentazione delle caratteristiche dai dati stessi. Ciò significa che il deep learning può essere più adatto per compiti che coinvolgono dati non strutturati, come immagini, testi o suoni. Cioè, vi ricordate il paragone con la foto dei cani? Cioè, alla macchina vengono date 10.000 foto di cani, viene detto che sono foto di cani, e quindi da quel momento in poi sarà in grado, con un certo livello di precisione, di riconoscere le foto dei cani. Al deep learning invece vengono date esclusivamente le foto, e poi diciamo che lui ha lui, nel senso, uso questo pronome per facilitare il discorso, comunque diciamo che poi sarà lui a ricavare i dati rilevanti, e quindi questo gli consente di avere una duttilità più alta e di uscire dagli schemi prefissati. Per questo motivo sembra, diciamo, essere la scelta giusta quando si tratta di compiti che coinvolgono dati non strutturati e quindi da diversi media. Le reti neurali profonde sono composte da diversi strati di neuroni artificiali, ognuno dei quali elabora le informazioni in modo graduale. I dati di input passano attraverso i vari strati della rete, che applicano trasformazioni matematiche complesse per apprendere e estrarre automaticamente le caratteristiche salienti dei dati. Ogni strato della rete neurale profonda è responsabile di rappresentazioni sempre più astratte dei dati, consentendo alla rete di apprendere gerarchie di informazioni complesse. L'addestramento di una rete neurale profonda avviene attraverso un processo chiamato backpropagation, in cui la rete viene esposta a un grande set di dati di addestramento etichettati e viene regolata gradualmente per ridurre l'errore tra le sue previsioni e le etichette corrette. L'addestramento richiede spesso un'elaborazione intensiva in termini di potenza di calcolo e dati di addestramento. Il deep learning è oggigiorno ampiamente utilizzato in molti ambiti, come la visione artificiale, cioè il riconoscimento delle immagini e il rilevamento degli oggetti, il riconoscimento del parlato, il trattamento del linguaggio naturale, la traduzione automatica, il riconoscimento dei modelli nei dati biomedici e molti altri ancora. Ha portato a notevoli avanzamenti in diversi campi e ha ottenuto risultati sorprendenti in diversi compiti di intelligenza artificiale. Tuttavia, è importante notare che il deep learning richiede una grande quantità di dati di addestramento etichettati e risorse computazionali significative. Inoltre, l'interpretabilità dei modelli di deep learning può essere un problema, poiché le reti neurali profonde possono essere complesse e difficili da comprendere completamente. In sostanza, immaginate di dover insegnare a un robot molto intelligente a riconoscere e capire cose complicate proprio come fa una persona. E il robot ha un cervello speciale che si chiama appunto rete neurale e funziona esattamente come il nostro cervello. Per insegnare al robot a riconoscere cose bisogna dargli molte immagini. Ad esempio, vogliamo insegnarle a riconoscere un cane, diamo al robot tantissime foto di cani, dove è già definito che quella è una foto di un cane. Il robot guarda queste immagini e cerca di capire quali sono le caratteristiche importanti che rendono un cane, come le orecchie, la punta del naso, la coda e così via. È lui che cerca di capirle, non sono io che gliele dico, e questa è la differenza. Il robot usa queste immagini per addestrare la sua rete neurale, cioè il suo cervello. La rete neurale è come una pila di mattoncini Lego, cioè ogni mattoncino Lego rappresenta un piccolo pezzo di informazione sulla forma e l'aspetto di un cane. Il robot mette insieme questi mattoncini per creare un modello di cane nella sua mente. Quando mostriamo al robot una nuova immagine che potrebbe contenere un cane, la rete neurale guarda gli indizi visivi dell'immagine e usa il modello di cane che ha creato per capire se l'immagine contiene un cane o no. Può anche dire di quale razza è il cane. Così il robot impara a riconoscere i cani, ma può imparare anche tantissime altre cose. Possiamo insegnargli a riconoscere qualsiasi oggetto in qualsiasi immagine. E tutto ciò che dobbiamo fare è dare al robot molte immagini etichettate per ogni cosa che vogliamo insegnargli. Il bello del deep learning è che il robot può imparare cose anche più complesse man mano che gli diamo più dati di addestramento. E con l'aiuto delle reti neurali può riconoscere cose che sono difficili da spiegare solo con le parole. Quindi il deep learning è come insegnare a un robot a vedere, a capire il modo proprio come fanno le persone, usando tante immagini e sfruttando il suo cervello speciale chiamato rete neurale. Con questo diciamo che possiamo anche concludere di parlare di questo corso di laurea, perché abbiamo sviscerato le materie più interessanti, diciamo. Chiaramente i corsi del terzo anno continuano il percorso fatto e sono quelli di intelligenza artificiale e sicurezza, statistica computazionale, economia aziendale, e poi c'è la prova finale, il tirocinio e così via. Non ne parliamo perché sostanzialmente sono dei prolungamenti delle materie che sono state proposte negli anni precedenti e di conseguenza sarebbe un po' una ripetizione. Inoltre devo dire che abbiamo ampiamente sviscerato, scusate la ripetizione, tutti gli aspetti più interessanti e più orientati al futuro di questo corso di laurea. Prima di chiudere con questo argomento, in definitiva però vi voglio parlare di quelle che sono le offerte, le possibilità di lavoro che si ottengono possedendo una laurea in informatica applicata e data analytics. Dunque, gli sbocchi sono tanti e sono tutti interessantissimi. Per esempio, si può lavorare come analista dei dati, cioè responsabile di raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di dati per estrarre informazioni significative. E chiaramente questo si ricollega a tutte le materie di cui abbiamo parlato che riguardano l'analisi dei dati, le tecniche di data mining e così via. E quindi apre la strada in questo campo, che tra l'altro è un campo molto che sicuramente sarà molto presente nel futuro. Si può lavorare anche come consulente aziendale proprio per la propria capacità di capire i dati. Ci sono società che fanno esclusivamente questo, cioè si occupano di fare consulenza attraverso l'analisi dei dati. Si può lavorare nel machine learning, però ovviamente questo richiede una specializzazione aggiuntiva. Si possono ricoprire vari ruoli legati comunque a posizioni informatiche in moltissimi settori, come i settori dei privati, delle aziende private, della finanza, della sanità, del marketing e tanto altro ancora. Insomma, sono veramente tanti gli sbocchi, chiaramente aumentano se poi decidete anche di proseguire e completare con una magistrale, di cui in questo programma noi non ne parliamo, parliamo della formazione primaria, diciamo, della laurea di primo livello, comunque, insomma, è un campo veramente interessante che si differenzia dal normale campo dell'informatica proprio per la sua attenzione al mondo dei dati, che è un po' il mondo del futuro. Perfetto, adesso continuiamo, andiamo avanti e presentiamo effettivamente il sesto corso di laurea di cui parleremo questa puntata. E parliamo di qualcosa di completamente diverso, un po' come dicevano nel Monty Python, and now for something completely different. Parliamo del corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Chiaramente l'ordinamento di riferimento è il 30-34-2019, è quello stabilito, e il percorso formativo è quello del 2021-22. Come sempre teniamo questo perché abbiamo accesso a più dati, diciamo. Dunque, stiamo parlando come sempre di un corso di 3 anni, una ripartizione dei crediti di 61 CFU per i primi 2 anni, 58 CFU per i insomma il terzo anno. Vi ricordo chiaramente che, come tanti corsi, anche questo presenta dei percorsi personalizzati e quindi consente di selezionare una serie di esami che si vogliono svolgere. Noi ve ne parliamo dei più interessanti, quelli che troviamo più stimolanti. Dunque, il primo anno si apre con il corso di didattica generale e di pedagogia generale. Questi sono i due corsi che caratterizzano l'inizio dell'anno, poi di psicologia generale, storia della filosofia, storia della pedagogia e delle istituzioni educative, filosofia del linguaggio e laboratorio di orientamento al tirocinio curricolare. Chiaramente filosofia del linguaggio rappresenta il solito anello di collegamento che cerchiamo in tutti questi corsi. Ne abbiamo trovato diversi e anche qua ci abbiamo un rimando alla nostra prima puntata, che era scienze delle comunicazioni, della comunicazione, quindi insomma ve lo faccio presente per dire come le discipline vengano articolate per formare dei professionisti in base al loro settore di appartenenza finale, diciamo. Il secondo anno apre con pedagogia dell'infanzia e poi propone un laboratorio sull'accoglienza nei contesti educativi dai 0 ai 3 anni, il corso di progettazione e valutazione dei servizi educativi, letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, laboratorio di educazione alla lettura dai 0 ai 3 anni e psicologia dello sviluppo, materia che abbiamo trovato anche adesso mi pare che fosse la seconda puntata. Dopodiché abbiamo un laboratorio sull'osservazione dello sviluppo, sempre legato al periodo dai 0 ai 3 anni, la sociologia dell'educazione e politica di welfare, laboratorio sulla progettazione e valutazione dei servizi educativi e le tecnologie informatiche per l'educazione. Poi ovviamente c'è la lingua inglese, che non può mancare nei corsi di laurea odierni, e il tirocinio nelle strutture dell'infanzia. Il terzo anno propone i corsi di metodologie del gioco e dell'animazione, laboratorio su motricità, spazi, tempi e materiali, pedagogia speciale, psicologia clinica, logica e filosofia della scienza, oppure psicologia dinamica, oppure storia della musica, oppure storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna. Poi c'è il tirocinio, chiaramente i crediti che sono a scelta dello studente, che sono 12, e quindi potete scegliere due dei quattro esami che sono stati elencati prima. E questo è quanto. Dunque, parliamo della didattica generale, che ci dà le basi, diciamo, per parlare di tutto il resto della materia. Diciamo che la didattica generale è un campo di studio e ricerca che si occupa dei principi e delle teorie e delle metodologie dell'insegnamento e dell'apprendimento. Essa si focalizza sull'analisi dei processi educativi e formativi, cercando di comprendere come le persone imparano e come gli insegnanti possono facilitare l'apprendimento. La didattica generale esplora diversi aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento, tra cui la progettazione dei programmi educativi, le strategie di insegnamento, la gestione della classe, l'uso delle tecnologie nell'istruzione e l'efficacia delle pratiche educative. Studia anche i fattori che influenzano l'apprendimento, come le caratteristiche degli studenti, il contesto sociale e culturale e le teorie dell'apprendimento. L'obiettivo della didattica generale è quello di fornire agli insegnanti gli strumenti teorici, pratici e necessari per sviluppare approcci pedagogici efficaci che consentano agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze in modo significativo e duraturo. La didattica generale si basa su evidenze scientifiche e cerca di integrare la ricerca pedagogica con la pratica didattica, alla fine di migliorare l'esperienza di insegnamento e di apprendimento. In sintesi, la didattica generale è una disciplina che si occupa dello studio dell'insegnamento e dell'apprendimento, con l'obiettivo di fornire agli insegnanti una base teorica e metodologica solida per facilitare l'educazione dei propri studenti. La didattica generale è un campo ampio e complesso che coinvolge diverse teorie, approcci e strategie per l'insegnamento e per l'apprendimento. Se vogliamo parlare di alcuni dei concetti e dei temi chiave della materia, possiamo parlare per esempio delle teorie dell'apprendimento. La didattica generale si basa su una serie di teorie che cercano di spiegare come le persone imparano. Tra le teorie più note ci sono il costruttivismo, secondo cui gli studenti costruiscono attivamente la conoscenza attraverso l'interazione con l'ambiente, e il cognitivismo, che mette l'accento sui processi mentali e sul modo in cui le informazioni vengono elaborate e memorizzate. La didattica generale si occupa della progettazione dei programmi educativi e delle lezioni. Ciò implica l'identificazione degli obiettivi di apprendimento, la selezione dei contenuti, la scelta delle strategie di insegnamento e degli strumenti didattici più appropriati. La progettazione dell'insegnamento tiene conto delle caratteristiche degli studenti, delle loro esperienze pregresse e delle modalità di apprendimento più efficaci. La didattica generale ovviamente esplora una vasta gamma di strategie che gli insegnanti possono utilizzare per favorire l'apprendimento degli studenti. Queste strategie includono la lezione frontale, il lavoro di gruppo, l'apprendimento basato sui problemi, l'insegnamento individualizzato, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e molte altre ancora. Gli insegnanti devono selezionare e adattare le strategie in base alle esigenze e alle caratteristiche degli studenti. Inoltre la didattica si occupa anche dei processi di valutazione dell'apprendimento e quindi ciò include la progettazione e la somministrazione di test e compiti, l'uso di strumenti di valutazione autentici, la valutazione formativa per monitorare il processo di apprendimento e il progresso degli studenti e fornire loro un feedback utile. La valutazione dell'apprendimento è fondamentale per valutare il successo delle pratiche didattiche e per adattare l'insegnamento alle esigenze degli studenti. Un'altra cosa che non può prescindere dalla didattica è il contesto sociale e culturale in cui viene l'insegnamento e l'apprendimento. Ciò significa considerare le differenze culturali degli studenti, i loro contesti familiari, le loro esperienze di vita e le disuguaglianze socio-economiche. Gli insegnanti devono essere consapevoli di queste dimensioni e adottare dunque approcci inclusivi e sensibili alle diversità per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento. Insomma, stiamo parlando di una disciplina veramente dinamica che continua a evolversi in risposta alle nuove scoperte scientifiche, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze educative emergenti. Gli insegnanti e gli educatori devono utilizzare e conoscere i principi della didattica generale per migliorare le proprie pratiche e promuovere l'apprendimento efficace e significativo degli studenti. Conseguentemente all'insegnamento di didattica generale c'è anche quello di pedagogia generale, che fondamentalmente è molto legato a questa materia, perché difatti molti degli argomenti si ricollegano. Beh, la pedagogia è lo studio scientifico dell'educazione e dell'istruzione, che si concentra sulla teoria, la pratica e la ricerca sull'educazione dei bambini, degli adolescenti e degli adulti. Effettivamente dal nome si potrebbe pensare che la pedagogia riguardi solo i bambini, ma in realtà vi cito anche la definizione del Treccani che afferma: disciplina che studia i problemi relativi all'educazione e alla formazione dell'uomo, avvalendosi dell'apporto di numerose altre scienze, psicologia, antropologia culturale, sociologia, eccetera, allo scopo di indicare i principi, i metodi, i sistemi su cui modellare la concreta prassi educativa. Pensate che con il termine pedagogo si intende il precettore, l'istruttore è la persona a cui è affidata l'educazione di un fanciullo. In origine il pedagogo era semplicemente il servo a cui si affidavano, soprattutto ad Atene, i fanciulli dell'età di 7 anni. A Roma il pedagogo comparve, come altre figure della civiltà greca, nel primo secolo avanti Cristo e vi assunse più chiaramente le funzioni del precettore, assistendo i giovani fino a che indossavano la toga virile, quindi a 17 anni. Così recita l'enciclopedia Treccani. Comunque, dicevamo che è una disciplina che si occupa dell'analisi dei processi educativi, delle teorie dell'apprendimento e delle metodologie didattiche e delle questioni legate allo sviluppo e all'istruzione delle persone. La pedagogia si interessa di diversi aspetti dell'educazione, tra cui gli obiettivi educativi, le teorie dell'apprendimento, le metodologie didattiche, lo sviluppo e le differenze individuali e la valutazione dell'apprendimento. Quindi capite che pedagogia e didattica vanno a stretto contatto. Dunque, la pedagogia esamina infatti gli obiettivi dell'educazione e dell'istruzione, come lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive e fisiche degli individui. Si occupa di stabilire gli obiettivi educativi appropriati per le diverse fasi dello sviluppo e per i diversi contesti educativi. Inoltre, la pedagogia è fonte di diverse teorie dell'apprendimento e si basa su di esse per comprendere come le persone acquisiscono conoscenze, abilità e atteggiamenti. Queste teorie includono il costruttivismo, il cognitivismo, l'umanesimo, il sociocostruttivismo e molte altre. Le teorie dell'apprendimento forniscono una base teorica per la progettazione delle attività e delle strategie didattiche. Inoltre, la pedagogia si occupa anche delle metodologie didattiche, cioè studia e sviluppa metodologie e strategie per l'insegnamento e l'apprendimento. Ciò include la scelta di approcci didattici efficaci, la progettazione delle lezioni, l'organizzazione delle attività di apprendimento, la gestione della classe e l'uso di risorse educative. La pedagogia si preoccupa di creare ambienti di apprendimento stimolanti e favorevoli all'acquisizione di conoscenze da parte degli studenti. Inoltre, abbiamo parlato prima di sviluppo e differenze individuali. La pedagogia infatti considera le caratteristiche individuali degli studenti, come il loro stile di apprendimento, le loro abilità cognitive, le competenze linguistiche, le differenze culturali e le eventuali disabilità. Riconosce l'importanza di adattare l'insegnamento alle esigenze e alle peculiarità di ciascuno studente, promuovendo l'inclusione e la diversità nell'ambito educativo. Chiaramente, come è facile intuire, la pedagogia è una disciplina interdisciplinare che attinge e contribuisce comunque alla psicologia dell'apprendimento, alla sociologia dell'educazione, alla filosofia dell'educazione e alle altre scienze umane. Non è un caso che poi nel resto del corso venga studiato per esempio anche storia della filosofia. Vabbè, filosofia del linguaggio è comprensibile, comunicare e educare sono due cose che non possono essere divise, non possono essere separate. Comunque è opportuno, diciamo, vedere le teorie più note di cui abbiamo parlato, anche che abbiamo citato più che altro. Dunque, abbiamo parlato di costruttivismo, cognitivismo, sociocostruttivismo insomma, poi chiaramente ce ne sono anche altre. Il costruttivismo è stato sviluppato da teorici come Jean Piaget e Lev Vygotsky e sostiene che gli individui costruiscono attivamente la loro coscienza attraverso l'interazione con l'ambiente. Secondo questa teoria, l'apprendimento è un processo attivo in cui gli studenti costruiscono significati e concetti basandosi sulle loro esperienze e conoscenze pregresse. Il cognitivismo invece si concentra sull'elaborazione delle informazioni nella mente umana, per questo cognizione, cognitivismo. Secondo questa teoria, l'apprendimento coinvolge processi di percezione, attenzione, memoria, ragionamento e risoluzione dei problemi. Teorici come Jean Piaget e Jérôme Brunner hanno contribuito allo sviluppo di questa prospettiva che mette l'accento sui processi mentali interni degli individui. Il sociocostruttivismo, che è basato sul lavoro di Lev Vygotsky, di cui abbiamo parlato poc'anzi, enfatizza l'importanza delle interazioni sociali e del contesto sociale dell'apprendimento. Secondo questa teoria, l'apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva in attività sociali e culturali con il supporto di persone più competenti. L'apprendimento è visto come un processo collaborativo, e da qui il termine socio, in cui gli individui costruiscono significati insieme agli altri. Poi abbiamo anche altre teorie di cui non abbiamo parlato prima, come la teoria dell'apprendimento esperienziale, la pedagogia critica e diverse altre in realtà. Beh, per parlarvi di queste due brevemente, la teoria dell'apprendimento esperienziale, sviluppata dai teologi come John Daniel e David Kolb, sottolinea l'importanza dell'esperienza diretta nell'apprendimento. Secondo questa prospettiva, gli studenti imparano attraverso la riflessione sull'esperienza, l'azione pratica e l'applicazione attiva delle conoscenze acquisite. Invece la teoria della pedagogia critica, associata a teorici come Paulo Freire, pone l'accento sulle dinamiche di potere e sulla trasformazione sociale nell'ambito educativo. Questa teoria promuove l'alfabetizzazione, l'emancipazione e l'equità, sottolineando l'importanza dell'analisi critica delle strutture sociali e dell'educazione come strumento per il cambiamento sociale. Queste sono, come detto, solo alcune delle teorie pedagogiche rilevanti che hanno influenzato l'educazione e l'apprendimento. Esistono altre prospettive come l'umanesimo, il behaviorismo, da behavior, il comportamentismo, diciamo, e l'ecologia del pensiero, che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle pratiche educative. Un'altra materia interessante del primo anno di scienze dell'educazione e della formazione è storia della pedagogia, che segue appunto quello di cui abbiamo parlato, però da una cornice storica. Diciamo che la pedagogia è un ampio campo di studio che vede lo sviluppo delle sue teorie e delle sue pratiche nel corso dei secoli. Già nell'antichità classica le radici della pedagogia possono essere rintracciate nel periodo, diciamo, dell'antica Grecia in particolare. Filosofi come Socrate, Platone e Aristotele si interessarono dell'educazione e delle modalità di insegnamento. Platone, ad esempio, sviluppa la sua idea di una repubblica ideale che includeva un sistema educativo organizzato per la formazione dei cittadini. Durante il periodo medievale e rinascimentale, l'educazione era spesso affidata alle istituzioni religiose, come le scuole monastiche e le università. Poi, nel Rinascimento, emersero nuove idee sulla formazione umana, influenzate da filosofi come Erasmo da Rotterdam, e l'educazione umanistica si concentrava sull'apprendimento delle lingue classiche, della retorica e della filosofia. Durante il periodo dell'Illuminismo emerse una visione razionalista dell'educazione. Filosofi come John Locke e Jean-Jacques Rousseau sottolinearono l'importanza di adattare l'educazione alle esigenze e alle caratteristiche dello studente. Rousseau, in particolare, sostenne un'educazione basata sulla libertà e sul rispetto per lo sviluppo naturale dell'individuo. Nel corso del XIX e del XX secolo, l'educazione divenne un'istituzione sociale sempre più diffusa e strutturata. Emersero diverse teorie pedagogiche, come il pragmatismo di John Dewey, che sottolineava l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica e l'interazione sociale. Altre influenti teorie per il periodo furono il behaviorismo di Skinner e il costruttivismo di Lev Vygotsky. Approcci contemporanei. Nella pedagogia contemporanea sono emerse diverse linee di pensiero, come l'approccio socioculturale che sottolinea l'importanza dell'interazione sociale nell'apprendimento, l'educazione inclusiva che promuove l'accessibilità e l'equità dell'istruzione e l'apprendimento basato sulle competenze che mette l'accento sullo sviluppo di abilità e pratiche applicabili. La storia della pedagogia è caratterizzata da un costante sviluppo delle teorie e delle pratiche educative, riflettendo le trasformazioni sociali, culturali e politiche nel corso del tempo. L'obiettivo principale rimane quello di promuovere l'apprendimento, la formazione e lo sviluppo delle persone in modi efficaci e eticamente responsabili. Come abbiamo detto, la pedagogia è una scienza che riguarda la formazione di tutte le persone, dall'età infantile fino a quella adulta, ed è proprio per questo che nel secondo anno si aprono gli studi con il corso di pedagogia dell'infanzia. Chiaramente essa è una branca specifica della pedagogia che si concentra sull'educazione e lo sviluppo dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 0 e i 6 anni. Questa disciplina si basa su principi e approcci pedagogici specifici che tengono conto delle caratteristiche uniche dei bambini di questa fase dello sviluppo. La pedagogia dell'infanzia si occupa di diversi aspetti dell'educazione dei bambini piccoli, tra cui lo sviluppo cognitivo, cioè la pedagogia dell'infanzia si basa su teorie dello sviluppo cognitivo, come quelle di Jean Piaget, che descrivono le tappe attraverso le quali i bambini sviluppano la comprensione e l'elaborazione delle informazioni. Gli educatori dell'infanzia creano ambienti e attività che stimolano e supportano la curiosità, l'esplorazione e la costruzione di conoscenze nei bambini. Lo sviluppo socio-emotivo. La pedagogia dell'infanzia pone un'enfasi significativa sull'aspetto socio-emotivo del bambino. Gli educatori lavorano per creare un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante in cui i bambini possano sviluppare relazioni positive con gli altri, esprimere le proprie emozioni e apprendere le competenze sociali, come la condivisione, la cooperazione e l'empatia. Gioco e apprendimento attraverso l'esperienza. Il gioco è considerato un elemento centrale della pedagogia dell'infanzia. Gli educatori incoraggiano il gioco spontaneo, creativo e immaginativo come strumento principale per l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini. Attraverso il gioco i bambini sperimentano, esplorano, sviluppano abilità motorie, sociali e cognitive che costituiscono conoscenze significative. L'approccio globale e integrato. Nella pedagogia dell'infanzia si adotta un approccio globale e integrato che considera il bambino nella sua totalità. Gli educatori lavorano per promuovere lo sviluppo armonico di tutti gli aspetti del bambino, fisico, cognitivo, socio-emotivo e linguistico. L'educazione si svolge attraverso un'ampia gamma di attività che coinvolgono il movimento, l'arte, la musica, la narrazione e molto altro. La collaborazione con le famiglie. La pedagogia dell'infanzia riconosce nella collaborazione tra educatori e famiglie della formazione e nell'educazione dei bambini. Gli educatori lavorano per stabilire una comunicazione aperta e una stretta collaborazione con le famiglie, condividendo informazioni, scambiando esperienze e coinvolgendo le famiglie nel processo educativo. La pedagogia dell'infanzia si basa su una visione dell'educazione come processo attivo, esperienze e centrato sul bambino. Gli educatori dell'infanzia hanno il compito di creare un ambiente stimolante, sostenere lo sviluppo globale del bambino e promuovere l'apprendimento significativo attraverso attività appropriate per questa fascia d'età. Il corso di studi procede poi con la materia di progettazione e valutazione dei servizi educativi. Quando si parla di progettazione e valutazione dei servizi educativi ci si riferisce al processo di pianificazione, organizzazione, implementazione e valutazione di programmi, progetti e attività nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione. La progettazione dei servizi educativi riguarda la pianificazione dettagliata di programmi e attività che soddisfano specifici obiettivi educativi. Questo processo implica la definizione degli obiettivi, l'identificazione dei destinatari, la selezione dei contenuti, la scelta delle strategie didattiche, la strutturazione del tempo e dello spazio educativo e la sezione e organizzazione delle risorse necessarie. La progettazione dei servizi educativi può avvenire a diversi livelli, come ad esempio il livello del sistema educativo nazionale, il livello di un'istituzione educativa specifica o il livello di un singolo programma o progetto educativo. La valutazione dei servizi educativi invece riguarda il processo di analisi e valutazione dei risultati, dell'efficacia e delle qualità di programmi e delle attività educative. La valutazione può essere condotta in vari modi, utilizzando diverse metodologie e strumenti. Può includere la raccolta e l'analisi di dati quantitativi e qualitativi, l'osservazione diretta delle attività educative, i feedback degli studenti e degli stakeholder e l'analisi dei risultati degli apprendimenti degli studenti. L'obiettivo principale della valutazione è quello di valutare se i servizi educativi sono in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e di identificare eventuali aree di miglioramento. La progettazione e la valutazione dei servizi educativi sono processi interconnessi e interattivi. La progettazione si basa sui risultati della valutazione per apportare miglioramenti e adattamenti, mentre la valutazione si basa sulla progettazione per identificare gli indicatori e i criteri di valutazione appropriati. Questi processi sono fondamentali per garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità dell'istruzione e dell'educazione, consentendo di adeguare le pratiche educative alle esigenze degli studenti e promuovere il continuo miglioramento dei servizi educativi offerti. Il corso di laurea dedica una parte specifica alla letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza, in quanto lo identifica come uno strumento educativo fondamentale. Beh, diciamo che stiamo parlando di un genere letterario che si rivolge specificatamente ai bambini e agli adolescenti, offrendo loro storie, narrazioni e testi appositamente pensati per il loro livello di comprensione e interesse. La letteratura per l'infanzia include libri, racconti, poesie e altri testi che sono stati creati appositamente per bambini più piccoli, solitamente fino all'età di 12 anni. Questa forma di letteratura si concentra su temi e argomenti che sono rilevanti e significativi per i bambini, come l'amicizia, la famiglia, le emozioni, l'avventura e il processo di crescita. Gli autori di letteratura per l'infanzia utilizzano spesso un linguaggio semplice e vivace, con illustrazioni accattivanti, per coinvolgere i giovani lettori e stimolare la loro immaginazione. La letteratura per adolescenza, d'altra parte, si rivolge ai ragazzi più grandi, generalmente nell'età compresa tra i 12 e i 18 anni. Questo genere letterario affronta temi e questioni più complessi come l'identità, l'amore, la scoperta di sé, le sfide dell'adolescenza e i problemi sociali. I libri per adolescenti spesso esplorano l'evoluzione dei personaggi e offrono riflessioni sulla vita e sulle scelte che i giovani devono affrontare, e si possono spaziare da romanzi realistici e storie di avventura, fantascienza, romanzi storici e molto altro. La letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza svolge un ruolo importante nello sviluppo dei giovani lettori. Essa li aiuta ad ampliare il vocabolario, a migliorare le capacità linguistiche, a sviluppare l'immaginazione e la creatività, nonché a esplorare emozioni, idee e valori. Inoltre, i libri per bambini e adolescenti possono essere strumenti educativi utilizzati dagli insegnanti per promuovere la letteratura, l'apprendimento e la sensibilizzazione sui temi importanti. Molte opere della letteratura per l'infanzia e dell'adolescenza sono diventate dei veri e propri classici, amati da generazioni di giovani lettori. Questi libri non solo intrattengono, ma anche insegnano importanti lezioni di vita e ispirano la curiosità e l'amore per la lettura. Il secondo anno poi prosegue con altri corsi di cui abbiamo in parte parlato anche quando abbiamo parlato scienze tecniche e psicologiche, per esempio psicologia dello sviluppo. Chiaramente poi ci sono vari laboratori specifici, tipo il laboratorio alla lettura, che va di pari passo con la materia appunto di letteratura per l'infanzia e così via. Un'altra parte interessante del corso è sicuramente quella di sociologia dell'educazione e politiche di welfare, che si adatta particolarmente al contesto politico del paese, che serve appunto a capire quali siano i mezzi che possono favorire, diciamo, o contraddistinguere la vita dei singoli alunni. Chiaramente, come abbiamo detto più volte, nella pedagogia è essenziale l'identificazione della classe sociale e del luogo di appartenenza, non per poter discriminare, ma proprio per l'esatto contrario, per appianare i contrasti e quindi rendere gli alunni, diciamo, omogenei tra di loro. Il termine welfare infatti si riferisce a un insieme di politiche, programmi e servizi che sono progettati per promuovere il benessere e la sicurezza delle persone, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di bisogno o di svantaggio sociale. Il welfare può essere organizzato e fornito da enti governativi, organizzazioni non governative e altre istituzioni sociali. Le politiche e i programmi di welfare possono includere una vasta gamma di servizi come l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, sussidi finanziari, alloggio, istruzione, assistenza dell'infanzia, servizi per l'occupazione, assistenza agli anziani e ai disabili e molto altro ancora. Gli obiettivi principali del welfare sono garantire il benessere e la dignità delle persone. Infatti il welfare mira a garantire che tutte le persone abbiano accesso a condizioni di vita dignitose e a servizi di base essenziali, indipendentemente dalla loro situazione economica, sociale e di salute. E chiaramente tra questi servizi c'è anche l'educazione. Promuovere l'uguaglianza e l'equità sociale è un altro dei punti del welfare. Infatti queste politiche cercano di ridurre le disuguaglianze sociali fornendo sostegno e opportunità alle persone svantaggiate e vulnerabili. Si impegna a creare condizioni di vita più eque e ridurre la povertà e l'esclusione sociale. Servono a fornire una rete di protezione sociale. Il welfare crea una rete di sicurezza sociale che offre sostegno e protezione alle persone in momenti di difficoltà o di crisi, come la disoccupazione, la malattia, la disabilità e l'età avanzata. Promuovere lo sviluppo individuale e sociale. Il welfare non si limita solo a fornire assistenza immediata, ma mira anche a promuovere l'autonomia, l'empowerment e lo sviluppo delle capacità delle persone. Ciò può avvenire attraverso l'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi che favoriscono l'inclusione sociale e la partecipazione attiva della società. È importante notare che il concetto di welfare può variare da paese a paese in base alle politiche sociali, alle tradizioni culturali e alle risorse disponibili. Alcuni paesi hanno un sistema di welfare più ampio e generoso, mentre in altri il welfare può essere più limitato. Tuttavia, l'obiettivo fondamentale rimane quello di promuovere il benessere e la sicurezza delle persone e di garantire l'accesso ai servizi essenziali per tutti i membri della società. Un'altra parte importante del corso viene dedicata alle tecnologie informatiche e al modo in cui vengono utilizzate nell'ambito dell'educazione. Diciamo che oggigiorno le tecnologie informatiche vengono ampiamente utilizzate nell'ambito dell'educazione per migliorare i processi di insegnamento e apprendimento. Esistono diverse modalità in cui le tecnologie informatiche vengono impiegate nell'educazione e queste sono alcune delle principali. Vengono utilizzate come strumenti di apprendimento online, piattaforme e strumenti digitali sono utilizzati per fornire materiali didattici interattivi, lezioni online, quiz, esercizi e altri contenuti di apprendimento. Questi strumenti consentono agli studenti di accedere al materiale didattico in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, favorendo la flessibilità e l'autonomia dell'apprendimento. L'e-learning o l'apprendimento online è un approccio educativo che si basa sull'utilizzo delle tecnologie informatiche per fornire corsi e programmi di formazione completamente online. Gli studenti possono partecipare a lezioni virtuali, interagire con gli insegnanti e i compagni di classe attraverso piattaforme di apprendimento online, completare compiti e svolgere valutazioni. Importante oggigiorno è anche l'utilizzo dei dispositivi mobili, infatti gli smartphone, i tablet e altri dispositivi sono sempre più diffusi nelle scuole e nelle università. Questi dispositivi consentono agli studenti di accedere a risorse di apprendimento online, applicazioni educative, ebook, strumenti di collaborazione e molto altro ancora. Inoltre, gli insegnanti possono utilizzare dispositivi mobili come strumenti per il supporto per l'insegnamento, ad esempio per mostrare presentazioni, eseguire demo e registrare lezioni. Piattaforme di apprendimento online. Ci sono diverse piattaforme di apprendimento online come Moodle, Canvas e Blackboard. Tra l'altro Moodle è quello che uno utilizza insieme ad EFIS, l'Università di Cagliari. Quindi queste piattaforme consentono agli insegnanti di creare ambienti virtuali di apprendimento in cui possono caricare materiali didattici, creare attività interattive, tenere traccia dei progressi degli studenti e fornire dei feedback. Queste piattaforme favoriscono l'apprendimento collaborativo, consentendo agli studenti di comunicare tra di loro e con gli insegnanti. Inoltre ci sono degli strumenti di simulazione di realtà virtuale, tecnologie di simulazione a realtà virtuale offrono esperienze di apprendimento immersivo e interattivo e gli studenti possono simulare situazioni reali come esperimenti scientifici, visite virtuali e luoghi storici o pratiche di laboratorio, consentendo loro di acquisire conoscenze pratiche e sviluppare competenze specifiche. E poi ovviamente ci sono i classici strumenti di valutazione online che adesso sono familiari, utilizzati praticamente ovunque, tra in un certo senso anche violando la privacy dell'alunno, dato che il genitore ha costante accesso alla pagella, cosa che almeno a parer mio dovrebbe essere insomma rivalutato, perché non consente, sicuramente non è un promotore di serenità tra gli studenti, ecco. Comunque quelli che abbiamo fatto sono solo alcuni dei modi in cui è possibile utilizzare gli strumenti digitali, diciamo, per educare e per ampliare l'offerta formativa dell'istituto scolastico di riferimento. Dato che siamo in conclusione, dobbiamo fare un accenno anche alle materie del terzo anno, che comunque sono prevalentemente delle continuazioni, almeno a livello concettuale, di quelle di cui abbiamo parlato, ovvero metodologie del gioco e dell'animazione, laboratorio su motricità, spazi e tempi e materiali, la pedagogia speciale e la psicologia clinica, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche, scienze tecniche della psicologia. Poi i corsi a scelta, logica e filosofia della scienza, psicologia dinamica, storia della musica e storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna, storia, psicologia dinamica, abbiamo avuto modo di parlarne anche sempre in scienze tecniche della psicologia, comunque. Poi l'anno si chiude col tirocinio e così via. Possiamo fare una piccola chiosa sulla pedagogia speciale, giusto per capire perché viene definita così. Comunque la pedagogia speciale, anche nota come pedagogia dell'inclusione o pedagogia dell'educazione speciale, è un campo che si occupa dell'educazione e dell'istruzione di persone con bisogni educativi speciali. Questo ambito si concentra sull'individuo nella sua totalità, cercando di soddisfare le sue esigenze educative, sociali ed emotive in modo inclusivo. L'obiettivo principale della pedagogia speciale è quello di promuovere l'inclusione e garantire pari opportunità di apprendimento per tutti gli individui, indipendentemente dalle loro capacità o disabilità. Questo campo si occupa di individuare le necessità educative specifiche degli studenti e di fornire le adeguate strategie, metodologie e risorse per supportarli nei loro percorsi di studio e di apprendimento. La pedagogia speciale coinvolge una vasta gamma di disabilità e bisogni educativi speciali, tra cui le disabilità fisiche, sensoriali, cognitive ed emotive, comportamentali e dello sviluppo. Alcuni esempi di bisogni educativi speciali includono l'autismo, la sindrome di Down, la dislessia, l'attenzione e l'iperattività e molte altre condizioni che possono influenzare negativamente lo sviluppo degli individui. Gli insegnanti e gli educatori che lavorano nell'ambito della pedagogia speciale devono essere preparati per affrontare le esigenze specifiche degli studenti con bisogni educativi speciali. Questo richiede competenze e conoscenze specializzate sulla disabilità, sulle metodologie didattiche adatte, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie assistive e sulla promozione e inclusione sociale. La pedagogia speciale si basa su diversi principi chiave: quello dell'inclusione, quello della individualizzazione, quello della collaborazione, quello della personalizzazione, della valorizzazione dell'abilità e dell'adattamento dell'ambiente. Per l'inclusione si promuove l'inclusione sociale ed educativa di tutti gli individui, garantendo che tutti abbiano accesso a un'educazione di qualità. L'individualizzazione consiste nel riconoscere le diversità individuali e adattare gli approcci educativi per soddisfare le esigenze di ciascuno studente. Collaborazione fa riferimento, diciamo, a favorire la collaborazione tra insegnanti, famiglie, professionisti sanitari e altre figure coinvolte nel processo educativo, al fine di fornire un sostegno integrato agli studenti. E chiaramente con personalizzazione parliamo di offrire percorsi di apprendimento personalizzati in base alle capacità, agli interessi e alle esigenze specifiche di ogni individuo. Inoltre, valorizzazione delle abilità è abbastanza comprensibile, nel senso che si occupa di concentrarsi sulle capacità e sulle risorse degli studenti piuttosto che focalizzarsi solo sulle loro difficoltà e sulle loro disabilità. E l'adattamento all'ambiente è quello di creare un ambiente inclusivo che sia accessibile e accogliente per tutti gli studenti, favorendo l'apprendimento e la partecipazione attiva. L'obiettivo finale della pedagogia speciale è quello di permettere a ogni individuo di raggiungere il massimo del proprio potenziale, sviluppando le proprie abilità, le proprie abilità con competenza e autostima. Allora, con questo chiudiamo praticamente il nostro percorso, perché sostanzialmente sono queste le materie che abbiamo ritenuto le più rilevanti. Vi ricordo che a breve passerà la sigla con i nostri contatti, che potrete segnarvi se avete intenzione di chiederci qualcosa o qualche approfondimento. Vi ricordo che tutti i programmi sono consultabili sul sito di Unica, i programmi inteso come il percorso di studi, dove potete trovare anche informazioni aggiuntive sull'iscrizione ai corsi di laurea. Io vi lascio al pomeriggio.
Avete ascoltato una puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna.
Il programma in 10 puntate di Radio Rama Sound, che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713. Potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radio Rama Sardegna, su quella Facebook Radio Rama Sound, e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci a martedì prossimo.